Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e gli coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. E tutte le volte che l'ascoltiamo, questo brano della Trasfigurazione, sempre ci accende anche un po' di curiosità, no? Perché ci domandiamo: ma questi discepoli eletti, diciamo, questi tre, che cosa avevano visto veramente? Perché li aveva portati fin là? Abbiamo tutte le ragioni, no, per capire perché siamo vicini alla passione di Gesù, e allora Gesù gli mostra il suo volto sfolgorante. E ci resta anche una domanda, no? Ma è lui che si è trasfigurato o si è trasfigurata la vista di loro? Cioè, è lui che è apparso più sfolgorante o semplicemente loro lo hanno potuto vedere come è veramente? Allora vorrei entrare in questo brano insieme proprio per capire questa cosa, perché ci riguarda, sapete, non riguarda solo la nostra Quaresima, solo le nostre raffigurazioni di Gesù glorioso, pieno di luce, eccetera, ma la storia abitata e sposata dal Verbo di Dio che finalmente lascia intravedere ciò che porta in filigrana, e cioè la santità stessa del Dio Altissimo. Una storia che ai nostri occhi sempre ci viene incontro, la storia personale, ma anche la grande storia, ci viene sempre incontro con le sue contraddizioni, con i suoi pericoli, con le sue minacce. In questi giorni le stiamo, no? Tutti i giorni pensiamo, credo, a quello che comporta quello che sta accadendo, e ci domandiamo e cerchiamo ragioni e facciamo perfino accuse, pensate, mettiamo le bandiere della pace e accusiamo questi e quelli, dividendo il mondo in buoni e cattivi, capite? Non vediamo la storia inabitata dallo Spirito di Dio. Ma anche quando guardiamo la nostra vita, anche questo, no? Vediamo in noi il desiderio del bene, dice Paolo, l'incapacità di produrlo, ma anche vi scorgiamo tanto terrore per la vita, tanto terrore per la morte. Pensiamo alla nostra vita, no? che si incammina verso un esodo come quello che sta per compiere Gesù, un esodo da questo mondo, non sappiamo neanche dove, non c'è, no? A volte non pensiamo neanche dove veramente siamo diretti. Ascoltiamo molte voci e non vediamo niente. Poi ancora, lo dicevamo all'inizio dell'atto penitenziale, nella relazione con gli altri, che vediamo degli altri? Le qualità che ci sembra che gli altri hanno, per poter dire dopo averli conosciuti, che no, una grande delusione, non era così. Nelle relazioni che abbiamo con gli altri, vi scorgiamo sempre l'urgenza dell'amore di Dio che desidera manifestarsi. Con tanti stereotipi e tante precomprensioni, o semplicemente con tanti pregiudizi, andiamo sempre incontro all'altro, sempre. Dunque, questa è la nostra condizione. Quando Gesù prende con sé, questi tre, sapete, li prende con sé da soli in poche occasioni. Per esempio, nella casa di Gairo, il capo della sinagoga, quando sua figlia sta ormai per morire, poi arriveranno lì che è già morta, per mostrare a loro tre che cosa vuol dire la potenza di Dio sulla morte e richiamando la fanciulla alla vita. E loro rimangono sbigottiti. Se li porterà, lo vedremo alla fine di questo tempo quaresimale, nel triduo pasquale, se li porterà ancora questi privilegiati testimoni della sua grandezza, se li porterà all'orto degli ulivi per fare una preghiera al Padre che questi non comprendono, si addormentano, non la sentono nemmeno, non sanno che sta succedendo, hanno una paura che proprio gli toglie ogni speranza. Pietro, soprattutto, che dormiva con gli altri due quella notte, nel momento cruciale, no, dirà: io non lo conosco, non conosco quell'uomo. Ma è lo stesso Pietro che sta qua insieme agli altri due a guardare. Dunque, questo spettacolo l'abbiamo visto anche altre volte, questo spettacolo è veramente interessante perché Gesù non è solo trasfigurato, splendente, ma ha con sé, diremmo, due personaggi che appaiono come i due criteri per poterlo vedere sempre sfolgorante: Mosè ed Elia, che per gli ebrei vuol dire la Torah e il resto della scrittura, cioè i profeti, gli scritti, gli altri scritti. Cioè, attraverso la scrittura sta dicendo questa immagine: se tu vuoi conoscere chi è veramente il Cristo, non fartene un'immagine tu, non fartene un santino che ti piace a te. Se lo vuoi conoscere, soprattutto se vuoi capire come agisce per agire anche tu come lui, smettila di dire che lui è Gesù e tu no, smettila, perché hai il suo spirito, sei battezzato, hai il suo spirito e quello ti destina fin d'ora alla vita eterna, la stessa che risplende sul volto di Gesù nella trasfigurazione. Allora, in questa icona, in questo quadro, mentre i due parlano con Gesù, tu hai davanti, come gli apostoli, hai davanti un criterio per conoscere la presenza del Verbo incarnato anche in quella storia che volge al male, perché Gesù sta andando a morire, perché quelli lo sapevano, quelli che stavano con lui. Era chiaro che sarebbe andato a finire male, secondo la visione degli uomini. E poi finalmente, proprio nel momento in cui questi hanno la capacità di guardare com'è veramente la storia inabitata dallo Spirito di Dio, in Cristo, cioè in un uomo Dio, là in quel momento una voce dal cielo dice: questo è il mio figlio, l'eletto, ascoltatelo, per dire: questa è la forma che io ho pensato fin dai secoli eterni, il mio Verbo che ha preso la carne per te. Ricordati che io anche te ho pensato così, destinato alla gloria, io ti ho chiamato perché tu possa inabitare lo stesso splendore che è di costui. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che la tua preghiera cambierebbe, smetterebbe di diventare una nenia noiosa di cose ripetute e sarebbe un'accensione del cuore, una vista purificata sulla storia, una logica nuova nelle relazioni. Mi dispiace che questa versione deprecabile, secondo me, dice facciamo tre capanne, perché quelle tre tende di cui si parlava una volta, no? Nell'altra versione, somigliano alla tenda che Dio decide di abitare in mezzo al popolo quando lo segue nell'esodo. Come dire, Pietro dice: se questa è la verità, fa che rimanga con noi in cammino, fa che sia sempre con noi. Ma non lo sapeva che diceva. Dice: egli non sapeva quello che diceva. Perché? Perché se l'avesse saputo, avrebbe compreso che questa tenda, che è la presenza di Dio in mezzo agli uomini, una tenda nella carne, una tenda dove la nostra carne può abitare, quella tenda non se ne sarebbe andata mai. Sarebbe entrata nella morte, come ci entriamo noi. Dalla morte sarebbe riuscita, come usciremo noi. Per essere il luogo certo della presenza dell'Onnipotente, anche e nonostante le nostre difficoltà e i nostri peccati. Come questa parola era Dio, Gesù l'aveva pensata per fargli capire, no, qual era il suo esodo da questa terra, da questo mondo, questa parola oggi giunge a te per capire qual è il tuo esodo da questo mondo. Noi in questo senso stiamo camminando. Non ci spaventiamo perché abbiamo potuto vedere, potremo anche gustare tra poco, l'eternità di Dio declinata nella nostra fragilità umana, segno che Dio di noi è stato, perdonatemi il termine, fanatico. Ci ha amati di un amore eterno, dice Geremia, per questo ci conserva ancora pietà. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ti sei compiaciuto nell'incarnazione del tuo Verbo e lo hai indicato a tutte le generazioni come via sicura e certa per raggiungere la vita. Egli, apparso nella verità, ci ha permesso di conoscere i tratti del suo volto e di assimilarli ai nostri. Ora guarda la nostra situazione in questo tempo. Siamo schiaffeggiati dalla nostra debolezza personale e dai fatti che accadono intorno a noi. Dacci la possibilità di vedere dentro queste contraddizioni lo splendore del volto del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Ti preghiamo per la tua Chiesa Santa, per il Papa, per tutti quelli che collaborano alla costruzione della pace e per quelli che costruiscono strutture di riconciliazione, per quelli che aiutano gli uomini a tenere il cuore aperto nei confronti dei bisogni degli altri. Salvaci in questo momento. Fa che la tua Chiesa, piena del tuo splendore, mostri agli ultimi la bellezza del volto del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ci siamo anche noi riempiti di giudizi, di valutazioni sbagliate. Ci hanno fatto male e hanno recato il male anche al nostro prossimo. Dacci la possibilità di rimediare, di guarire questo tempo. Mandaci incontro agli uomini bisognosi di luce e di verità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che soffrono in questo tempo. Non abbandonarli, non lasciarli. Stempra piuttosto la durezza del cuore di tutte le parti in causa in questo conflitto. Tu non hai pensato il mondo fatto di buoni e cattivi. Fa che non lo vediamo neanche noi così, trasfiguralo davanti ai nostri occhi. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Strappa il velo della paura dal loro cuore. Fa che confidino nella tua misericordia, che si appoggino alla tua potenza. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue suggestioni, da ogni pensiero malvagio. Guariscili da ogni maleficio, a che possano lodarti con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.